Buonasera, venerdì 4 marzo 2022, sono le 18:20 spaccate. Ciao Stefano!
Le hai proprio spaccate?
Non avevo dubbi. Cioè, io te le servo proprio così su un piatto d'argento. Ti sono mancata che non c'ero settimana scorsa?
No. Sì, dai, pensavo, no. Ci sei mancata.
Sì, no, infatti anche perché qua il mio amico regista non vedeva l'ora proprio di vedermi.
Ecco. Vedi? Ciao, mi sei mancata.
Tantissimo, non è vero?
Tantissimo, sì.
Sì,
lui
vabbè.
Ha svolto egregiamente il suo compito e non si è notato che non c'eri, ma umanamente ci sei mancata.
Sì, no, ma
molto.
Infatti sto vedendo dalle vostre facce, proprio state facendo i salti di gioia, ci fai proprio mamma mia Michelle.
Stiamo facendo i salti di noia.
Esatto, esatto. Vabbè, ma allora io posso tranquillamente lasciarti il microfono e dalle prossime settimane... Tanto se non
ma
ti
no,
serve.
Tu sei un male necessario.
Ah, allora questa cosa mi piace. Senti un po', ma... Amico mio regista,
dica.
Siccome tu sei il più giovane di tutti e non c'ho voglia di di rompere le scatole nuovamente a te, Stefano.
Di spaccarle.
Esatto. Di cos'è che abbiamo parlato settimana scorsa? Io non c'ero, ero a casa dolorante post vaccino, quindi di cosa abbiamo parlato?
Allora, non mi ricordo il nome, ma abbiamo parlato del servizio sulle che hanno fatto alle Iene.
Ma tu,
sulle criptovalute.
Tu hai appena detto che lui aveva fatto il suo dovere degnamente, non si era sentita, ma appena detto che non si ricordava.
L'ha
no,
fatto
no,
il suo
non
dovere.
Non mi ricordo il nome del giornalista che ha fatto il servizio, però mi ricordo che era delle Iene e parlava delle criptovalute criticandole. Quindi avevano difeso le criptovalute.
Cioè, Stefano? Perché le criticava? Sono così...
Il tapino le criticava perché non aveva la più pallida idea di cosa stesse parlando.
Vabbè, ma noi lo sappiamo, quindi sappiamo che non...
Esattamente, abbiamo spiegato perché il suo intervento di 2 minuti è stato al limite del ridicolo.
Usti, addirittura, sì. Sai che io mi son persa la puntata delle Iene, andrò a vederla allora.
Ma anche no!
No, vabbè,
cioè,
ma giusto
vabbè, se
per
proprio
capire
non
di
ne
cosa
puoi fare a meno,
parlando.
Vai a cercare il video di 2 minuti di quell'individuo e lo senti. Ti fai 2 risate, oppure ti girano quelle che si spaccano.
Esatto.
Una delle 2 reazioni, o ridi o ti incacchi.
Allora, facciamo
e
così.
E poi trarrai le tue conclusioni, visto che è da agosto che insieme portiamo avanti questi argomenti, capirai benissimo che lui ha fatto un intervento senza aver studiato.
Beh, diciamo allora che facciamo così. Prima guardo il video. Poi vado sul sito www.radiovivieco.com nella sezione podcast che sicuramente avremo caricato e se non l'abbiamo fatto lo faremo perché io lo devo ascoltare e lo ascolterò, poi ti darò un feedback sul mio parere.
Mi piace.
Ne? Ma invece oggi, cioè oggi sono tutta attiva, oggi di cosa parliamo?
Oggi ti vedo ipereccitata, non ne ravvedo il motivo francamente, però sei carica e la cosa piace.
È sempre venerdì sera.
Sì, che ha una doppia valenza, cioè l'eccitamento per il weekend che arriva e lo scoramento per una settimana trascorsa china a fare quello che non ti piace fare.
Esatto,
questa
esatto.
È stata la settimana
la settimana più brutta che io abbia mai fatto nell'ultimo anno. Vabbè, quindi di cosa parliamo, ragazzi?
Esagerata.
Falla te contabilità tutti i giorni.
È quello che sto facendo da 2 mesi, però...
Vabbè, tu regista, sai di cosa parliamo oggi?
No, sono curioso.
Dai, Ste.
Oggi parliamo... non è male il taglio che ultimamente si è dato, cioè cercare di fare 2 chiacchiere e se poi qualcuno ha voglia di fare un colpo di telefono, come è successo l'altra volta, si allarga anche la conversazione. Ma andare a toccare temi di attualità che naturalmente riguardano le cripto. Fino a poco tempo fa ogni puntata sostanzialmente era una lezione su un argomento, è invece da un pochino di tempo che, oltre a avere inserito preziosi ospiti, stiamo anche ragionando sui fatti della settimana. Quindi abbiamo pensato questo venerdì di parlare di criptovalute, di blockchain, bitcoin e Russia e Ucraina. Io ho sempre detto Ucraina.
Anch'io.
Poi, negli fine anni 80, c'era una pubblicità di uno che diceva Ucraina, est Ucraina, era uno che arrivava, non mi ricordo che pubblicità di cose e di come, allora ho detto, boh, allora si dice Ucraina. E adesso hanno ricominciato a dire Ucraina, quindi non lo so, come la diciamo?
Io ho sempre detto Ucraina, non so voi, ma...
Io ho sempre detto Ucraina, quindi...
Vabbè, i gemelli diversi qua. Mimì e Cocò. Io sono Mimì.
Io Cocò.
Io sono Ambarabà.
No, e non posso Cicì. Dirla. Perché è brutta, è una parola.
Ok, quello che sono Mimì, io Cocò non si può dire. Ok.
E te l'ho detta sottovoce.
Può essere. E quindi... riserviamo questi ultimi secondi di larità perché poi insomma andiamo a toccare dei temi meno divertenti di altri e quindi andare a capire i pro e i contro delle criptovalute in generale, di Bitcoin in particolare, in questo momento particolarmente.
Beh, io ti dico, io seguo poco la televisione, mi guardo poco, però mi piace ogni tanto leggere o comunque informarmi. E mi è capitato di vedere al telegiornale, uno di quelli, insomma, istituzionali, no, che trovi in TV, mi è capitata di vedere una scena che mi ha fatto pensare subito ad una puntata di un argomento che abbiamo trattato qualche tempo fa. C'era parte della popolazione ucraina che faceva l'assalto al bancomat. E a parte che io ci sono rimasta malissimo, ma non male nel senso male, mi sono rattristata perché ho detto: caspita, queste persone stanno passando davvero un momento difficile. E arrivare a code chilometriche per andare a prelevare i pochi risparmi magari che avevano messo da parte per un'evenienza che non si sa che cosa succederà, eccetera, cioè mi ha un pochino, diciamo, buttato giù di morale. E mi è venuta in mente una delle vecchie puntate dove dicevamo che se nello stesso momento tutti andassero a prendere i fondi nelle banche sarebbe un disastro. Quindi ti chiedo, a questo punto stiamo anticipando un disastro, Stefano, secondo te?
Bene, il disastro ci stiamo già sguazzando. Io direi di fare un piccolo passo indietro per introdurre poi la discussione. E cioè, intanto, perché sta succedendo questa cosa qui? Ricordiamo che il punto di partenza era un ritiro delle truppe russe alla fine della Seconda Guerra Mondiale, con l'impegno che determinati stati cuscinetto non avrebbero mai fatto parte della allora neonata NATO, ok? Cioè quella sorta di unione di stati sotto l'egida delle armi, sostanzialmente. Cioè la NATO è un insieme di paesi che decidono di mettere a fattor comune la difesa.
Certo.
Quando poi si è iniziato a capire che l'Ucraina poteva essere uno stato cuscinetto tra i paesi della NATO e l'Armata Rossa, chiamiamola ancora così, e quindi non c'era più questo stato cuscinetto al confine, bensì potevano arrivare dei carri armati a far pressione, e Putin ha deciso che era venuto il momento di sferrare l'attacco. Probabilmente preparato, forse sì, forse no, ma non è affar nostro al momento. Quindi cosa succede sostanzialmente? Che Putin dichiara guerra, anzi non dichiara guerra perché non ha fatto una dichiarazione di guerra, ma una dichiarazione di autodifesa, che se non ci fossero morti sarebbe ridicolo, però di ridicolo c'è poco. Quindi con la scusa dell'autodifesa è entrato in territorio ucraino e ha fatto un atto di guerra a tutti gli effetti. Cosa succede? Succede che nessun paese UE, poi potremo anche discutere di questo, a dire la verità, noi discuteremo con taglio criptovalute, non con taglio né storico né politico né diplomatico, comunque...
Sì, perché noi non siamo diplomati, soprattutto io.
No, tu proprio la diplomazia. Adesso mi fai perdere il filo. Quindi sono entrate, i paesi dell'UE hanno deciso, e qui appunto avevo fatto l'interiezione, cioè non stiamo a discutere se è giusto o sbagliato, comunque hanno deciso di non schierarsi apertamente a supporto dell'Ucraina in guerra, ma stando al di fuori della guerra, però cercando di sostenere con altri mezzi. L'Italia naturalmente è stata una delle prime che direi in modo davvero fiero ha posto a Putin la prima seria sanzione, che è stato iniziare le partite di calcio 5 minuti dopo. Io credo che Putin per questo fosse davvero costernato. Credo si sia anche spaventato per la prima volta in vita sua, cioè dopo aver fatto tutta la gavetta per strada nel KGB o KGB come si dice adesso, KGB. Abbiamo detto 40 anni KGB, ma KGB, boh, vabbè, anche i russi secondo me non sanno cos'è il KGB, anche loro lo chiamavano KGB, però detto questo... Sì.
Soprattutto KGB nella loro lingua però.
Esattamente. Quindi l'Italia subito ha dimostrato di avere le palle, sì, e ha detto 5 minuti di ritardo a tutte le partite.
Beh, ma anche è anche saltata la corsa della Formula 1 a Mosca, quindi... Cioè, proprio strizzissima.
Sì, 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 era disperato, so perché un suo caro amico ad Arcore mi ha detto che non ha dormito quella notte. Le partite giocate in ritardo di 5 minuti proprio l'hanno steso, però essendo un uomo forte poi si è ripreso,
certo, ed è andato avanti. Ha continuato la sua vita.
Certo, ci siamo riusciti a distinguerci anche in questo caso, fino a quando comunque alla fine l'UE più o meno compatta, anzi compatta perché poi alla fine c'è stata l'unanimità, ha deciso di applicare delle sanzioni che sicuramente faranno male alla Russia, altrettanto sicuramente faranno male a l'UE stessa, perché ci sono delle aziende che esportano in Russia, hanno dei guadagni sulla Russia, che a un certo punto se gli blocchi il mercato chiuderanno e faranno la fame anche i nostri. Quindi al di là di dove si combatte, questa è una situazione dove tutti hanno da perdere. È chiaro che questa non può essere l'unica scusa per far fare a Putin tutto quello che vuole, quindi naturalmente qualcosa sa da fare. Una delle cose che sono state fatte, così iniziamo anche a toccare gli argomenti a noi cari, è stata quella di escludere determinate banche russe dallo SWIFT, che è sostanzialmente quel famoso codice di identificazione banca che risponde, sì, esatto, anche che no, lo SWIFT non c'è nel Big SWIFT, non c'è nel Liban.
No. Ah. Nel giusto, no, c'è quello lì è CAB, CIN.
ABI, CIN e numero di conto.
E vabbè.
Non in quest'ordine, però sì, ci sì, sono quelli. Ok. E quindi sostanzialmente viene tagliata fuori dai circuiti interbancari, quindi non può ricevere e far partire bonifici perché tagliano proprio il circuito. Così facendo, cosa è successo? È successo che sia gli oligarchi russi che hanno quattrini a palate tanto quanto piccoli stati, sia la gente comune si è trovata in una grandissima difficoltà. Gli oligarchi perché gli hanno bloccato tutti i fondi, tutte le proprietà dislocate nei territori esterni alla Russia, ma anche proprio i conti correnti. E questo ha creato dei problemi pazzeschi a quella gente che ha miliardi, ma problemi forse ancora più grossi li hanno creati ai poveri cristi come noi, perché i poveri cristi come noi che avevano in mano una manciata di rubli si sono trovati il rublo crollato nel giro di una settimana e quindi il loro potere di acquisto sostanzialmente annullato. Quindi cosa è successo? È successo che queste persone, per motivi completamente diversi, e poi li andiamo a analizzare brevemente perché poi mi interessa le vostre conclusioni, però per motivi completamente diversi si sono affidati a Bitcoin. Perché? Perché gli oligarchi, cioè i ricconi, volevano evitare il congelamento dei propri conti, quindi convertire in fretta e furia le loro fiat in Bitcoin. E poi andiamo a analizzare perché, se questo ha senso, se non ce l'ha. mentre invece i poveri cristi, proprio per evitare l'annullamento delle loro già esigue sostanze, li hanno messi in una riserva di valore, come abbiamo sempre detto, onde evitare vederli sgretolati con lo sgretolarsi del rublo. Esatto. Quindi entrambi hanno cercato conforto nel Bitcoin. Ovviamente ciò non ha mancato di scatenare gente che di Bitcoin non ci capisce una mazza, e quindi iniziare a dire che Bitcoin è la moneta di rifugio per il malaffare e tutte queste cose qua assolutamente non vere. Ora proviamo ad analizzare questo in discorso Russia, dopodiché c'è il Bitcoin in discorso Ucraina, cioè nella difficoltà del momento moltissimi diciamo società, compagnie, exchange privati, holdatori, brava brava, bravissima. Vedi che è attenta alle puntate, Michelle è come una spugna, non solo perché beve vino ma anche perché beve conoscenza,
vedi,
e poi è ritenzione idrica e la trattiene
e dopo esplode. Esatto,
ecco. Però sei colta,
vedi,
e vedremo anche perché l'Ucraina. Quindi tutti questi soggetti hanno iniziato nel giro di un istante, senza aspettare nemmeno i giorni di tempo dell'accreditamento delle valute internazionali, a donare criptovalute a un fondo, a un wallet messo a disposizione dal governo ucraino, che sostanzialmente adesso sta diventando il centro di conforto economico ucraino. E sono già arrivate nel giro di una settimana donazioni, quindi donazione, non prestiti, donazioni per 54 milioni di dollari, credo.
Caspita.
Sì.
Vabbè, dai, allora quindi, si sono mossi.
Tutti quelli che parlano male del Bitcoin prima studiassero e poi dicessero la loro opinione. Quindi concentriamoci in uno di questi tre argomenti, li svisceriamo tutti e portiamo i nostri ragionamenti. Allora, l'oligarca che ha i suoi miliardi di dollari, diciamo che l'America, che appartiene alla NATO, ha dato ordine agli exchange, cioè quei, cosa sono gli exchange?
Dai, no, vai avanti, su, rispondi tu. E io sono attenta, sto ascoltando. Dai.
Ok, gli exchange sono quei centri di incontro tra la domanda e l'offerta, centralizzati o decentralizzati, ma in questo caso centralizzatissimi, perché sono quelli che ti permettono in prima battuta di convertire le fiat in criptovalute. Quindi l'America ha detto: ehi, exchange, bloccate tutte le movimentazioni russe. Qualcuno ha detto sì, qualcuno ha detto no, però diciamo che la maggior parte degli oligarchi ha cercato di convertire più in fretta possibile, parzialmente ce l'ha fatta, i propri dollari, franchi, euro, rubli, quello che è, all'interno dell'exchange in Bitcoin. Chi non la sapeva si è incagliato immediatamente, perché una volta convertiti in Bitcoin all'interno di un exchange, se arriva l'ordine, e ricordiamo che un exchange centralizzato è privatissimo, tanto quanto una banca, ok, privato, quindi se arriva l'ordine di trattenere quelle somme, bisogna obbedire e viene trattenuto. Quindi chi ha fatto questo passaggio e qui si è fermato, l'ha fatto assolutamente per niente. Passaggio successivo, chi l'ha fatto in maniera invece magari assistito da qualche professionista o comunque in maniera più approfondita, sicuramente dopo essere riuscito a convertire quello che è riuscito in Bitcoin, da lì l'ha mandato in un wallet, e a questo punto tutto si fa più difficile, perché quando è in un wallet è terra di nessuno, quindi tu non puoi imporre a un wallet di bloccare qualcosa, ok? Perché il wallet è sostanzialmente un address la cui proprietà di movimento viene solo dal personaggio che ne detiene le chiavi private. E quindi questo passaggio può essere vincente per quelle persone, solo che rimane un po' fine a se stesso per più motivi. Il primo è che se uno è in Salvador, ancora però qua, anche se hai Bitcoin, non è che proprio li spendi facilmente.
Certo.
E quindi se vuoi fare, non so, una notte nell'albergo di lusso, e non è ovvio che l'albergo di lusso
accetti
Bitcoin, certo. Quindi la ricchezza incredibile di questi personaggi è spendibile? Sì, no, forse, bisogna vedere. Spendibile più no che sì, probabilmente la loro speranza è quella di tenerli lì e aspettare tempi migliori. Solo che è stato fatto un passaggio mai fatto in precedenza, cioè cercare di agganciare MetaMask e da lì impedire degli spostamenti. Impedire lo spostamento è veramente difficile, però puoi andare a abbattere il sito riconoscendo l'IP in territorio russo. Quindi se uno è in territorio russo e vuole connettersi a MetaMask,
non può.
Dal suo IP si vede che parte dalla Russia e non può. Quindi tutti quelli che non sono particolarmente avvezzi sono effettivamente bloccati. Se uno si affida a una persona che di informatica è sopra la media, fa due ponti e sorpassa il problema dell'IP, insomma.
Certo.
Quindi probabilmente parte di queste persone che hanno cercato questa strada ce la faranno, tanti altri si saranno persi per strada. È un po' come la gara degli spermini, no? Cioè qualcuno arriva, ma molti altri si perdono per strada.
Stefano.
Detto questo, ci sono poi le persone invece che hanno affidato le loro poche sostanze al Bitcoin, non per metterle al sicuro temendo il congelamento, la confisca o quant'altro, ma per crearsi una riserva di valore, visto che i loro pochi rubli sono crollati dell'80% in pochi giorni. E quindi io non so se la popolazione media russa è in grado di gestire un passaggio da fiat a Bitcoin con l'obiettivo di salvarsi, temo di no, però fa capire comunque quanto il Bitcoin obiettivamente sia visto come un rifugio. Può essere usato come qualsiasi altra cosa sul pianeta Terra, per bene o per male.
Ma io ho una domanda, forse, cioè, nel senso, ok, Bitcoin sicuramente, da come abbiamo letto anche in giro, ha fatto un balzo, perché ovviamente ci sta con la situazione che stiamo vivendo, ci sta che il Bitcoin si sia alzato, ma io che sono una persona che tende molto a stare sicura, secondo te, se avessero investito tutto quello che avevano, comunque se avessero convertito, non investito, chiedo scusa, in stablecoin sulla base del dollaro? Cioè tu convertivi i rubli in dollari e i dollari poi in... Almeno eri sicuro che tu avevi quello,
allora,
e
rubli
non stavi
in dollaro,
all'oscillazione.
I rubli in dollaro, chi te li converte oggi?
E non lo so, sto
cioè,
chiedendo a te.
Se converti franchi in euro non hai nessun problema, lo fai il giorno dopo. Ma quale banca mette a disposizione dollari per rubli in America? O quale banca accetta i rubli oggi che cadono dell'80%? Cioè non è ovvio cambiarlo.
Magari non convertirli in dollari, ma utilizzare i rubli per acquistare delle stable senza passare dal cambio col dollaro. Magari paghi una fee più alta.
Ma non cambia la sostanza. Cioè loro vogliono privarsi dei rubli e vogliono, attesa la difficoltà di comprare dollari, vogliono acquisire criptovalute per averne il totale controllo e non essere assoggettati alla banca. Poi se alla fine di tutti questi passaggi decidi di detenere Bitcoin o stable, non cambia. Mi spiego, se tu da rublo vai a Bitcoin e un minuto dopo da Bitcoin vai a stable, arrivi comunque alla stable e ti va bene così. Ma il punto non è, secondo me, scegliere tra Bitcoin e stable, il punto è capire che oggi uno si sente al sicuro se ha il diretto controllo della propria moneta e non appoggiata su un intermediario.
Eh sì.
Quello è. Quindi arriveremo dopo al ragionamento dell'Ucraina, però diciamo che oggi i russi sono i cattivi e c'è da capire se vogliamo considerare cattiva anche la popolazione oppure no. Perché è ovvio che la popolazione a livello superficiale sia totalmente innocente, perché
certo,
la persona che passa di lì, povero Cristo, ok, può avere la colpa di aver votato Putin, ma se noi pensiamo a quelli che abbiamo votato negli ultimi 30 anni, siamo colpevoli tanto quanto i russi. Il punto è
cosa ridi?
C'ha ragione.
Lui vota da poco, per quello che sì. Ride. Noi abbiamo più colpa. Sono 25 anni che voto.
Io 13. Porco cane, di già.
Ecco, se pensi alla classe politica degli ultimi 13 anni, insomma, non è di grande conforto.
Esatto.
Ok, magari è meno violenta di Putin, ma insomma, non è che possiamo vantarci dei nostri
assolutamente
rappresentanti.
No.
Perfetto. Quindi l'innocente, diciamo, la persona con l'unica colpa di aver votato questo soggetto, che si ritrova attaccato comunque.
Certo.
Ok, è giusto o è sbagliato? Mi spiego. Lui è innocente, quindi apparentemente è ovvio che sia sbagliato attaccare un innocente. Però, se non vuoi bombardare la Piazza Rossa, se in qualche modo devi provare a far desistere Putin, e devi attaccare la sua gente. Come la Russia attacca il palazzo ucraino e ci vanno di mezzo i civili, in risposta o spari il missile o spari una sanzione, però devi attaccare quelle persone che appunto poi hanno cercato di difendersi arrivando alle cripto. Michele e Luca, cosa ne pensate?
È brutto da dire, però fa parte del gioco, come dicevi te. Alla fine. No, invece volevo fare una domanda in merito alla situazione invece della Svizzera, che vuole rendere Bitcoin corso legale, forse anche Tether. Cioè, c'è un collegamento?
Vigliaccone, questa sarà una delle prossime puntate. Ah. Parleremo di questo. No, non c'è collegamento, perché questa cosa era preparata da molto tempo. Quindi no, non c'è collegamento.
Okay.
È chiaro che facendo una conferenza stampa in questo periodo la cosa viene amplificata.
Certo.
Però no, era preparata da tanto tempo.
Uno giustamente ci pensa, perché dice, una notizia del genere nello stesso momento in cui succede questa cosa, sicuramente preparare invece no.
Eh no, perché infatti dicevamo che dopo alla fine col rublo non avevi più potere d'acquisto, convertivi in Bitcoin, dove puoi usare Bitcoin?
Esatto.
Ah, guarda, vado in Svizzera.
Esatto, hai capito. Vabbè, diciamo che come situazione, cioè, lato umano ovviamente è brutto, cioè nel senso dispiace per le persone che comunque stanno passando questo momento, che non deve essere proprio bellissimo, devo dire. Però come purtroppo devo darvi ragione, nel senso che se il gioco è questo, bisogna portarlo avanti, bisogna portarlo a termine, anche perché una partita in pareggio in questo caso mi sa che non... No,
E io non so se si arriverà a pareggiare, è chiaro che perdita, sconfitta, pareggio è comunque perdita.
Esatto.
Quindi è così. E dal punto di vista invece Ucraina abbiamo un risvolto che ha solo lati positivi, cioè ha dimostrato il mondo delle cripto, tanto aggredito da quel fenomeno lì delle Iene, che invece è sensibile agli argomenti, ma come sensibili sono tante altre persone. Però io, se voglio fare una donazione in cripto, io in meno di un minuto faccio la donazione che arriva in quel wallet lì, ok? E da lì posso anche seguire, poi tracciare dove vanno. Quindi non è che dono a pene di segugio, cioè io dono... Cazzo di cane!
Io...
E vabbè, se mi guardate così... Io volevo farla un po' più leggera. Io dono potendo tracciare e vedere dove vanno i miei soldi.
Scusami regista, poi vi parla questa quando mettiamo il podcast?
Me la metto favore. Come suoneria del telefono.
Io lo faccio immediatamente e lo traccio, non basta ridere, è una puntata triste, li ho persi.
Scusa,
li ho persi, ero anche carico nel mio discorso. Vabbè. Ok, Michelle è tornata serissima, vediamo che è costernata, ok.
No, sta piangendo in realtà, però.
È andata avanti, okay. Non ce la faccio.
Va bene. Uno con immediatezza, ma così non siete d'aiuto, con immediatezza può fare la donazione e può in qualsiasi momento seguire i passaggi. Non deve organizzare un bonifico, aspettare 6 giorni che arriva la banca, quando magari c'è qualcuno che quei soldi ce li ha bisogno fra 5 minuti. Lì davvero in un minuto arrivano, e in un minuto possono essere dirottati ovunque ce ne sia bisogno, anche lì senza aspettare altri 3-4 giorni di accredito. Quindi se io li mando all'indirizzo che mi segnala il wallet ucraino, e da lì loro sanno a quale associazione benefica, cioè la Croce Rossa della situazione, farli mandare alla Croce Rossa, quindi con 2 passaggi internazionali si arriva in 1 minuto e mezzo. Con le Fiat ci si arriva in 10 giorni. Quindi è un altro punto a favore delle cripto. Che dite?
Qualcuno si è già lamentato del fatto che tu abbia fatto un turpiloquio e è arrivato un messaggio. Ho sentito bene? Purtroppo sì.
E vabbè, ma mi avete costretto a fare il turpiloquio per i punti di domanda che avevate in volto.
E vabbè, ho capito, ma non è che se uno c'ha la scimmietta che batte i piatti, allora tu devi essere scurrile, insomma.
No,
che pietà.
Diciamo chiaro, inequivocato.
Pragmatico.
Pragmatico, non scurrile.
Certo,
cosa.
Certo. Vabbè, vai avanti te, Davis, che qua.
No, beh, comunque in una situazione di emergenza dove è importante, diciamo, l'immediatezza delle cose, tanta roba questa roba qua, perché come dicevi te, aspettare 10 giorni quando c'è bisogno subito aumenta le difficoltà già in situazioni drammatiche, quindi.
Chiaro, e questa è una situazione limite naturalmente, però possiamo immediatamente per effetto traslativo capire quanto può essere importante la criptovaluta per le donazioni ad associazioni di beneficenza e primo soccorso. Primo, perché lo fai veloce, e secondo perché puoi tracciare tutto. E se c'è qualche intermediario che prende possesso dei denari, insomma, la cosa salta fuori. Perché, visto che abbiamo qualche minuto, facciamo un po' di ore di lezione. Perché se la persona detiene la sua cripto nell'exchange, questa cripto è aggredibile, se invece se la sposta sul suo wallet, questa cripto non è aggredibile, o perlomeno ci si può vagamente provare, ma con risultati scarsissimi se dall'altra parte si ha qualcuno che è mediamente pronto a livello informatico.
E l'exchange può essere centralizzato e il wallet è decentralizzato.
Sì, non è tanto il concetto della centralizzazione, ma dell'essere o meno custodial.
Della chiave.
Esattamente.
Ah, ok, sì.
Hai visto? Perché il wallet solo tu sei in possesso delle chiavi, invece con l'exchange no. Quindi non, tu sei padrone di te stesso, quindi puoi fare quello che vuoi con le chiavi. Se non hai le chiavi, ti attacchi.
Se non chiavi ti attacchi. C'è un detto che dice a livello tecnico, no key no coin.
Ma non erano Martinino Party?
Quello era un altro, è più caro a te.
Grazie.
No key no coin, che sembra un gioco di parole, ma detto più piano è no key,
chiave.
No chiave, no soldi, ok? È proprio perché non sono l'unico titolato
ad operare.
Tant'è che, vi ricordate, forse un paio di settimane fa, era stata commessa una truffa, ma grave, per una sfacciata quantità di denaro, di una coppia di persone, adesso non lo ricordo nel dettaglio, che tramite passaggi aveva sottratto denaro a un exchange, comunque aveva derubato degli investitori, adesso non mi ricordo il taglio, e questa coppia era stata poi trattenuta una somma, e ovviamente ciò è potuto succedere o per l'analisi degli address o soprattutto perché poi queste somme giacciono su un wallet custodial o su un, come diceva giustamente Davis detto Luca, su un exchange centralizzato, cioè dove c'è un qualcuno a cui imporre la cosa. Perché oggi se tu vai a dire ok, Bitcoin è il malaffare, Bitcoin non può essere usato, blocchiamo Bitcoin, bloccalo.
Sì, ciao.
Cosa fai? Vai da Satoshi Nakamoto? Ritorniamo alla puntata 1.
È sparito.
Ecco.
Proprio non se ne è proprio più saputo più nulla.
Quindi come fai a fermare Bitcoin?
Non puoi.
Non puoi fermare Bitcoin. Pro e contro di questa cosa, però Così è, quindi è sicuramente una tecnologia che può prestare la spalla a cose belle o cose brutte, come tutto su questo pianeta. Noi riteniamo, noi di Cryptonair, che i vantaggi siano nel presente e nell'immediato futuro siano mostruosamente superiori agli svantaggi. Vero che riteniamo questo?
Sì.
Ovviamente sì. Perché mi guardi così?
Perché non favelli. Cioè, tu hai avuto i tuoi 5 minuti di ilarità su una fesseria. E adesso dobbiamo tornare sul pezzo e dire la nostra, magari con qualche intervento profondo.
Interventi profondi da me alle 18.55, purtroppo hai capito male. Però sai cos'è? È che io... gli ascoltatori non possono vedere quello che succede qua, cioè io mi siedo qua, ti guardo e rito, io non ce la posso fare, cioè, lo fa anche lui sotto i baffi, io purtroppo non posso e mi sgami, però scusa, quindi i miei 5 minuti di larità sono perché ti guardo e rito.
Che vabbè, avrò un futuro nella commedia all'italiana.
Vedi,
so.
Potresti farlo attore, ci hai mai provato? Anzi, o meglio, ci hai mai pensato?
Pensato tutti i giorni, provato mai.
Il nuovo Lando Buzzani.
Cioè, tra tutto il bouquet di attori italiani, Lando Buzzani. Questo qui, no, ti devo raccontare un aneddoto, allora così. Vai. La chiudiamo con un aneddoto, esatto. Perché sono già le 18.55. Io ce l'avevo dietro come passeggero in moto Lando Buzzanca, perché quando ero giovinetto, parliamo del 1995 se non sbaglio, potrei anche sbagliare, ma la data non è importante, ci sono state due manifestazioni. Una è stata la manifestazione della nascita della Padania con Bossi su a Pontida, che con la sua boccetta dava vita, dava battesimo a questa nuova nazione che poi sappiamo sostanzialmente avere valore come Paperopoli, perché ok, però non entriamo nel merito politico. Di contro era stata fatta una manifestazione a Milano organizzata da Alleanza Nazionale, però era trasversale, cioè sull'unità d'Italia. Okay. Quindi c'era qualcuno che festeggiava una sorta di creazione di uno Stato sovrano e lo Stato, la secessione, e quell'altro invece Fratelli d'Italia, eccetera. Io a quei tempi ero amico e vicino di casa.
Eri alto, bello e magro?
Sì, poi mi sono infeltrito biondo come un maglione di lana lavato a 60 gradi. O a 90 gradi, e ero amico di un personaggio legato a Gianfranco Fini, che presiedeva il circolo Gianfranco Fini, certo. E allora mi diceva: insomma, abbiamo bisogno di persone, tu sei fidato, vieni a fare la scorta Fini. Ho detto: vabbè, andiamo a fare la scorta Fini.
Tu sei il fidato,
io sono che te ridi, io sono fidato. Così sosteneva l'amico, e caso voleva che avevo una moto, un Honda Shadow bianca e azzurra, cioè con i colori proprio di Alleanza Nazionale. Quindi mi avevano messo in testa alla carovana, alla cordata della macchina di Fini, con due bandiere, era una custom, con due bandiere nelle borse, una bandiera italiana e una bandiera di AN, ed ero partito per fare appunto questa cosa con non posso fare il nome in radio, un nostro amico, caro amico, avvocato,
okay.
Mio amicissimo, ovviamente. Okay. Quando siamo lì...
Quel gran bel pezzo di ragazzo.
Che incontra i tuoi favori, sicuramente. Quindi arriviamo lì, a un certo punto carta vince, carta perde, non ho più capito niente. A un certo punto l'Andrea non era più dietro di me, avevo dietro di me una hostess. Ho fatto sta cosa qui con l'hostess. Non c'erano i cellulari, quindi l'amico disperso, e poi scoperto che poi è tornato a casa in treno e ci siamo sentiti il giorno dopo. Arrivati sotto il palco dove Fini teneva l'intervento, eccetera, carta vince, carta perde, a un certo punto arriva questo amico e mi dice: adesso andiamo a casa di La Russa, la casa a Milano.
Caspita!
Sì. E tu vai con lui. io ero lì col casco, eccetera, vedo uno che sale, mi giro, Lando Buzzacca, lei è il mio idolo. No, non esageriamo, non è mai stato il mio idolo, però riconosco che era un simpatico,
certo,
diciamo,
cavolo, come attore che ha fatto
nella,
lui, cine,
nella filmografia anni 70, e quindi siamo andati a casa alla russa con Lando Buzzacca dietro in moto al posto dell'amico che era venuto.
Caspita, doveva essere quindi una cosa, una figata.
Bellissimo.
Beh, sì. Figata magari è una parola esagerata, buffo sicuramente.
Eh
sì.
Beh sì, perché comunque era, cioè, anche nel
quindi è stata una domenica diversa. Questo perché hai tirato in ballo Lando Buzzacca? Ah, perché io ti facevo ridere, quindi.
Esatto, sì. E lui faceva un po' ridere.
Cioè, abbiamo trasceso in maniera vergognosa, sì. È meglio.
Direi che settimana prossima dobbiamo tornare.
Dicono corremo su un tupido velo, stendiamo un velo pietoso.
E pensavo corriamo un po' più veloce.
E beh, certo, perché è poliglotta, Michelle. Hai anche un nome straniero. Uno dice, cazzo, questo qui parla almeno tre lingue, invece.
Guarda che in spagnolo basta aggiungere la S. Cioè, dicono tutti così.
Già, giusto. Vabbè, giustos.
Giustos. Comunque no, ecco, settimana prossima magari torniamo serie, ecco. Noi siamo arrivati alla fine di questa fantastica puntata, anche se porca miseria, mi stavo anche divertendo, porco cane. Niente, diamo l'appuntamento settimana prossima e buon weekend.
E settimana prossima, sollecitati dal nostro amico Davis detto Luca, andremo a parlare, vediamo se con un prezioso ospite, ma non anticipiamo niente, della manifestazione di Lugano dell'altro ieri.
Dai! Perfetto, allora save the date, settimana prossima, ore 18:15.
Yuhu!
Buona serata!